File 12, pagina 87, capitolo 11, le ultime evacuazioni. Il 4 aprile 1945 vennero sospesi tutti i lavori nella zona del lager di Buchenwald e noi fummo esonerati dalle nostre mansioni. Eravamo al corrente della situazione politico-militare e di cosa ciò significasse. Ma a noi interessava sapere soltanto che avrebbero fatto di noi tedeschi e come saremmo riusciti a sopravvivere a quei giorni. Nel lager regnava il caos, ci muovevamo liberamente per tutto il campo, senza dover far nulla. In giro non si vedeva più una SS e non si presentavano nemmeno quelle impiegate nei vari uffici amministrativi. Nemmeno l'appello veniva più fatto. Crescevano invece le voci che annunciavano come prossima l'evacuazione di Buchenwald. Il 5 o il 6 di aprile, in una sala del lager, si svolse una riunione dei soli detenuti tedeschi, convocata per ordine della direzione. Lo scopo era di tranquillizzarli, dicendo loro che sarebbero stati esclusi da ogni eventuale evacuazione. Io ero uno dei pochi che, per le molte esperienze vissute nel ghetto e negli altri lager, sapeva bene cosa significassero evacuazioni e sgombero totale. Per questo feci appello ai miei amici ad opporsi contro l'evacuazione, rivolgendomi anche ad alcuni detenuti tedeschi di mia conoscenza. Purtroppo non esisteva più la direzione politica. Sapevo che nel lager erano nascoste delle armi e proposi allora di servircene per dar vita a una rivolta armata che impedisse l'operazione di sgombero. Alcuni detenuti mi risposero che la questione si stava discutendo, mentre altri miei amici, tra i quali anche il dottor Aptowitz, che vive attualmente in Israele, ritenevano che io stessi diffondendo un inutile panico. Il 6 o 7 aprile l'altoparlante chiamò all'appello una serie completa di numeri, corrispondente a vecchi detenuti tedeschi e ciechi. A un'ora determinata dovevano presentarsi al cancello del lager. Tra loro era incluso anche il cieco che assisteva mio figlio. Non ce ne fu uno tra loro che rispettasse l'ordine. Si nascosero tutti in varie zone del lager e nessuno venne a cercarli. Probabilmente persino le SS avevano paura. Qualche ora dopo, dallo stesso altoparlante, venne impartito un nuovo ordine. Questa volta erano tutti gli ebrei ad essere chiamati a raccolta per le 4 sul grande piazzale. Eravamo tutti in preda allo sgomento ed io avevo deciso di non presentarmi. Quando vidi però che gli ebrei uscivano dalle baracche e si recavano verso il piazzale dell'appello, mi unii a loro. Riflettei meglio e tornai ancora una volta al fabbricato. Informai il responsabile, un tedesco, che mi accingevo a scappare e che mi sarei nascosto nell'edificio dove stava mio figlio. Se per causa mia altri si fossero venuti a trovare in pericolo, mi promise sarebbe venuto ad avvisarmi. Mi recai allora dal bambino e mi trattenni con lui per qualche ora, finché non venni a sapere che tutti gli ebrei erano tornati ai rispettivi fabbricati. Ignoro i dettagli di come siano andate le cose. Allora tornai anch'io nella mia zona del grande lager. Lì regnavano lo sgomento e un'insolita calma. Verso le 8 di sera vennero da noi le guardie carcerarie, detenuti francesi e belgi soprattutto, a dirci che per ordine dell'alto comando della SS nel lager dovevamo presentarci subito all'appello. Precisarono anche che l'ordine riguardava esclusivamente gli ebrei. Rispondemmo che non saremmo andati. Se le SS volevano, potevano venirsi a prendere con la forza, ma avrebbero trovato soltanto i nostri cadaveri. Le guardie mostrarono di apprezzare il nostro atteggiamento e si dichiararono disponibili ad aiutarci in caso di necessità. Avevano soltanto dovuto obbedire e riferirci l'ordine della SS. Eravamo nervosi e inquieti. Nel lager regnava la calma e noi attendavamo con impazienza una qualche reazione, ma non accadde nulla. Alle 10 di sera, infine, le SS lanciarono un ordine dall'altoparlante rivolto ormai a tutti i detenuti: domani alle 8 appello generale per la conta dei detenuti. Il lager era in preda al furore. Facevamo le cocciature più diverse. Si pensava a una divisione in gruppi, ciascuno di 10 persone, o all'uccisione degli ebrei, ma personalmente non credevo che in quelle circostanze avrebbero potuto veramente procedere a uno Zal Appell. Sapevo però che se mi fossi presentato all'appello avrei lasciato solo il bambino, proprio in un momento in cui la mia presenza era quanto mai necessaria. Decisi allora di salvarmi e lottare di conseguenza per la salvezza di mio figlio. Dopo che fu dato l'ordine e dopo essermi accordato con alcuni compagni del fabbricato, avvisai il responsabile che mi sarei rifugiato dal bambino. Se il fatto avesse messo a repentaglio la vita degli altri, sarei tornato indietro e mi sarei presentato all'appello. Il responsabile comprese le ragioni della mia agitazione. Grazie al mio speciale lasciapassare, riuscì a raggiungere il piccolo lager e a nascondermi da mio figlio, dove regnava la massima confusione. Altri ebrei si erano lì nascosti perché era opinione diffusa che l'evacuazione avrebbe interessato esclusivamente il grande lager. Poiché il posto di ogni detenuto era stato assegnato dalla SS, non potevo restare a dormire accanto al mio bambino. Mi misi d'accordo allora con un altro responsabile, anch'egli amico di Herzi, ed ottenni un posto nell'atrio, sul pavimento, a causa del sovraffollamento che si era venuto a determinare nel fabbricato. Con ago e filo ritoccai le prime cifre del mio numero, in modo da non attirare l'attenzione su di me. Non c'era più alcun controllo, comunque, e la gente andava e veniva. Il giorno dopo, alle 8 del mattino, furono chiamati all'appello gli abitanti del piccolo lager. Vi andarono tutti mentre io mi sistemavo accanto a mio figlio all'interno dell'edificio. Mi si avvicinò allora il responsabile per persuadermi a tornare nel grande lager. Non potevo restare assolutamente dove mi trovavo, perché il conto non sarebbe tornato, ed invece nel mio fabbricato avrei potuto senz'altro trovare un rimedio. Dovevo quindi tornare immediatamente nel grande lager. Tentai a mia volta di convincerlo, dicendogli che non vi sarebbe stato sicuramente alcun appello e che tutta quella storia non era che una trappola tesa agli ebrei. Il Block Altester, un tedesco, non si lasciò tuttavia convincere ed esercitò anzi una tale pressione psicologica nei miei confronti che alcuni minuti prima delle 8 già mi trovavo a correre a rotta di collo verso il mio fabbricato nel grande lager. Qualche minuto più tardi apparvero sul piazzale alcune SS per fare l'appello, ma invece dalla procedura abituale udimmo l'ordine Block numero 22123 links 1, baracche 2223 a sinistra. Erano entrambi fabbricati e abitati dagli ebrei, e anche se nell'ordine non si era parlato esplicitamente di ebrei, un attimo dopo, nel cortile adiacente ai due fabbricati, si era creato il vuoto. Non era un'azione organizzata. Gli ebrei erano fuggiti tutti istintivamente, correvano verso i vari fabbricati e si mescolavano agli altri detenuti. Io andai negli alloggi dei ciechi, dove, ci tengo a sottolinearlo, i detenuti ci accolsero e ci protessero, aiutando a farci confondere in mezzo agli altri. Le SS furono disorientate di non sapere che pesi prendere. Tutto era avvenuto nel massimo silenzio. Dopo un po' le SS abbandonarono il piazzale e si recarono dai loro superiori per chiedere ulteriori istruzioni. Riapparvero un po' dopo, esortando con tono calmo gli ebrei ad uscire di propria volontà dalle baracche. Garantivano che non ci sarebbe accaduto nulla e che dovevamo solo sgombrare in vista dell'evacuazione generale del lager. Dopodiché le SS entrarono nei vari fabbricati e portarono via gli ebrei uno a uno, ma senza far loro del male. Capitò che qualche SS lanciasse una pietra contro un ebreo o qualche altra colpisse con il manganello, ma non fecero uso delle armi da fuoco. A un certo punto, però, mi accorsi che una SS aveva percosso un ebreo con una grossa sbarra. La situazione si andava aggravando e gli ebrei cominciarono allora ad uscire volontariamente dai nascondigli. Nel timore delle percosse mi allontanai dalla fila dei detenuti, tra i quali mi ero confuso. Vedevo tutte le strade di comunicazione tra il piazzale e il resto del lager chiuse e sorvegliate dalle SS. Erano anche le vie laterali e il piccolo lager, era dunque impossibile fuggire. Come un gregge di pecore, le SS ci incitavano a camminare, spingendoci, ripetendo senza posa: weiter, weiter, vorwärts, ancora, ancora, avanti. Cominciavamo così ad avvicinarci al cancello del piazzale che conduceva all'ingresso della fabbrica d'armi. Era un cancello di ferro dietro il quale si apriva un grande cortile con alcuni depositi. Distava circa 3 chilometri dal grande lager. Osservavo ora come le SS ci si accostassero da ogni lato senza maltrattarci. Le cose sarebbero andate ben diversamente nel caso di una rivolta. I detenuti ebrei venivano condotti con molta calma quando si formava un numero abbastanza nutrito di loro davanti al cancello. Questo veniva aperto e la gente veniva fatta entrare nel piazzale del deposito. Dall'altro lato del cancello era schierata una squadra di SS, una vicino all'altra. Di rimpetto sul marciapiede stavano le guardie carcerarie e la polizia ausiliaria. Costoro erano discorsi a una certa distanza gli uni dagli altri. Era evidente che il giorno prima i detenuti tedeschi dovevano essere stati messi al corrente dell'operazione, altrimenti da dove sarebbero potuti spuntare così all'improvviso, pronti ad intervenire, tutti quei membri della polizia e i capo tedeschi? Chi aveva bloccato le strade? Nel frattempo il nostro gruppo era arrivato davanti al cancello, pronto ad essere evacuato. L'ingegnere Königsberg di Cracovia, mio amico, mi si avvicinò e mi chiese: che fare? I miei pensieri erano rivolti esclusivamente al bambino. Mi rendevo conto che se il cancello si fosse chiuso alle mie spalle non avrei più potuto fare nulla per salvare mio figlio. Di lì mi venne la forza per cercare di sfuggire all'operazione di sgombero. Se avessi dovuto abbandonare il bambino, sarei morto di disperazione e non di esaurimento fisico durante l'evacuazione. Un pensiero che non mi abbandonò un istante. Come sottrarmi e correre da Jerzy? Non vedevo però una via di uscita. Consigliai all'ingegnere Königsberg di seguirmi. Forse avremmo potuto nasconderci entrambi dal bambino. Ma proprio nell'istante in cui parlai, il cancello si aprì e la gente cominciò a entrare nel cortile. Una SS percosse il mio amico con la sbarra, questi cadde e poi attraversò di corsa l'ingresso. Non l'ho più rivisto, perì nel corso di quella evacuazione. Non potevo a mia volta cercare rifugio dietro al cancello, perché sapevo che se avessi ricevuto un colpo di sbarra sarei caduto, e vedevo già come quell'SS, col braccio levato, si apprestasse a colpire anche me. Quasi in stato di incoscienza, mi misi sull'attenti davanti a un'altra SS e dissi: «Im Dienst, in servizio, Hack», mi rispose questa, e passò oltre. Cominciai allora a comportarmi come se fossi effettivamente in servizio. Andavo su e giù davanti al cancello e cercavo di farmi notare dalla SS, perché pensassero che stessi facendo qualche lavoro. Mi avvicinai agli incaricati della polizia nel lager e cominciai a parlare con loro. Ero sotto una forte tensione nervosa, ma continuai a prestare servizio per ben 2 ore. Cominciavo a sentirmi più libero, man mano che mi accorgevo che tutto intorno credevano che stessi lavorando. Alla fine decisi di fare un passo rischioso. In una strada accanto mi avvicinai a 2 belgi della polizia del lager e confidai loro chi fossi e come mi fossi salvato. Li pregai di aiutarmi e a raggiungere il bambino e a nascondermi da lui. I 2 belgi mi capirono e mi dichiararono immediatamente la loro disponibilità. Mi consigliarono di attendere ancora una mezz'ora fino all'inizio del loro turno di servizio, quando avrei potuto attraversare la strada bloccata. Volevano anche riflettere meglio sul da farsi. Le cose andarono nel modo seguente: percorremmo insieme la strada chiusa, poi ci separammo perché non avrebbero potuto scortarmi oltre. Mi recai da solo al piccolo lager. Camminavo svelto ed ostentavo una certa baldanza. Arrivato davanti al fabbricato tedesco, mi imbattei per la strada in uno dei detenuti responsabili. In tutto il lager ce n'erano 3, che mi conosceva bene e sapeva che ero il padre di Georg. Gli raccontai per filo e per segno come fossi riuscito a salvarmi e lo pregai di nascondermi nel fabbricato dei tedeschi. Si disse pronto a farlo, ma mi consigliò di presentarmi davanti al piccolo lager ostentando la stessa sicumera, visto che possedevo un lascia passare e laggiù sarei stato maggiormente al sicuro. Continuai allora per la mia strada. La sentinella dell'SS mi scorse mentre mi dirigevo verso il cancello del piccolo lager. Erano le SS, infatti, a svolgere servizio anche a quell'ingresso. Estrassi il lascia passare e lo mostrai all'ufficiale di guardia. Questi lo esaminò e il poliziotto del lager, che mi conosceva in virtù delle mie frequenti visite, confermò la validità del documento e aprì il cancello. Mi misi sull'attenti davanti all'ufficiale di guardia della SS e dichiarai «Im Dienst». Giunsi così al fabbricato in cui si trovava mio figlio. Quando lo vidi ero spossato dalla grande tensione nervosa che aveva accompagnato la mia fuga dall'evacuazione. Al colmo della gioia per aver ritrovato Jerzy, caddi a terra e fui preso da un pianto convulso. La gente tutto intorno si chiedeva cosa mai fosse accaduto, ma io non ero in grado di rispondere. Il bambino, turbato dal vedermi così afflitto, si mise a piangere a sua volta, mentre il responsabile del fabbricato chiedeva con aria di rimprovero perché stessi rendendo mio figlio così triste. Rimasi a lungo in preda all'agitazione e giurai che non avrei più lasciato il mio bambino. Nel campo regnava il caos. Il piccolo lager era gremito di detenuti evacuati da altri lager. Approfittai della presenza di tutta quella gente venuta da fuori per trovarmi un nascondiglio e in previsione di un eventuale controllo QC una sull'altra le prime due cifre della mia camicia che a Buchenwald indicavano la mia appartenenza al grande lager. Nel piccolo non era ancora stato dato alcun ordine di evacuazione, mancavano inoltre i contatti con l'esterno e non sapevamo nulla di cosa lì stesse accadendo. Pagina 95.